4 minuti dopo le 6:30, con la sigla di Pop Sera, benvenute e benvenuti, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta, da tutta la redazione di Radio Popolare. Comincia l'ultima settimana di Pop Sera, perché è l'ultima settimana del palinsesto estivo, e quindi come da tutta l'estate, da questo momento alle 20:30, la redazione insieme a voi per gli aggiornamenti, le notizie. Ho notizia di questa settimana che riguarda la trasmissione, ma anche tutta Radio Popolare. Da oggi torna Metro Regione, quindi alle 19:45, dopo il giornale radio. Da adesso, per tutto l'anno, torna in onda l'informazione locale nella striscia informativa a giornale radio di Metro Regione. Bentornati a Metro Regione, bentornati anche a tutti voi che ieri avete cominciato a ripopolare le varie città con il grande rientro di fine agosto. Bentornate e bentornati, e quindi anche per voi l'aggiornamento sulle notizie di oggi. La notizia di oggi, una delle notizie di oggi, riguarda Schengen, perché l'Italia ha fatto sapere di avere prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda la Spagna, diciamo, ancora per 15 giorni, cioè fino al 15 settembre. La sospensione dell'accordo di Schengen, l'accordo di Schengen è quello che riguarda la libera circolazione di merci e persone, ecco, che era stato sospeso dall'Italia ormai al 1° agosto, quindi si va al 1 mese e mezzo, altri 15 giorni di sospensione, perché fa sapere l'Italia col ministro dell'interno Piantedosi, sembra una battuta, ma dice se l'Italia ha sospeso ancora Schengen per 15 giorni vuol dire che era necessario, c'è stato un incontro, dice, con gli specialisti, l'analisi fatta con gli specialisti delle commissioni, e quindi è stata presa questa misura. E perché per 15 giorni? Perché fa sapere il governo italiano, perché in fondo apprezziamo quello che il governo spagnolo sta facendo per mettere un freno, diciamo, alla situazione a Ceuta, molto nominata durante tutta quest'estate, quella propaggine spagnola, diciamo, anzi si dice exclave spagnola in territorio marocchino. Le reazioni spagnole ci sono state, hanno fatto sapere ovviamente a loro volta di aver prolungato per 2 settimane i controlli di frontiera di tutti i passeggeri che via mare o via aereo accederanno al territorio spagnolo proveniente dall'Italia. L'opposizione ha fatto sapere che è una manovra ridicola, poi la sentiremo l'opposizione. Intanto c'è anche la cronaca da Ceuta, perché oggi in quella situazione si è saputo di nuove complicazioni, la polizia ha sparato in aria per disperdere la ressa, fa sapere, cioè di centinaia di persone di origine maghrebina accampate nelle strade nelle ultime settimane, che tentavano di entrare in una struttura di accoglienza allestita dal governo, ma con complicazioni notevoli. Allora partiamo dalla cronaca e poi vedremo anche questa nuova sospensione di Schengen. Con la cronaca andiamo direttamente a Ceuta con una cooperante italiana, Alessia Borsa, benvenuta.
Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
Buongiorno Alessia. Per fare il punto su com'è la situazione lì a Ceuta, che insomma in tutta l'estate ha dato notizia di decisamente situazioni complicate, più o meno. Adesso com'è la situazione?
Ma se devo usare un'unica parola, userei la parola caotica, se devo essere proprio sincera. Confusionaria, complessa, incerta, nel senso che spesso ho impressioni differenti anche all'interno della stessa giornata, a distanza di poche ore, di pochi giorni, però dopo un intero mese, poco più passato qui, purtroppo la situazione mi viene da dire che è un po' caotica, ci sono diverse fonti di disordine, e cioè, uno scontro ormai mi viene da dire prolungato tra quello che è la presenza di queste persone migranti dal Marocco e da altre aree dell'Africa subsahariana, appunto queste persone che si scontrano con una popolazione locale che spesso non è, diciamo, proprio accogliente nei loro confronti, e anche uno scontro, mi viene da dire, con le istituzioni che stanno rispondendo in modo di nuovo confuso un po' a questa situazione, e questo grande calderone, secondo me, crea poi appunto conflitto, caos per strada, in spiaggia, dove appunto si trovano la maggior parte delle persone ancora.
La notizia di oggi è appunto dell'intervento della polizia sparando in aria per, se non si è capito male, quasi risse oltre che ressa, diciamo in queste file di tentativo di accedere alle strutture d'assistenza. Corrisponde?
Allora, io non ho ancora letto nessuna notizia di oggi, devo essere sincera, perché stiamo lavorando a un ritmo piuttosto alto in questo
Immagino.
momento. Però in generale, il clima, come dicevo, è caotico e la risposta purtroppo è spesso violenta da parte delle autorità. Purtroppo ho visto personalmente veramente tantissima, tantissima violenza, e di fatto è una risposta inadeguata, è la conseguenza di una risposta inadeguata da parte delle istituzioni per quanto mi riguarda. Ormai è un mese che ci sono migliaia di persone in spiaggia, per strada, e concretamente gli spazi aperti hanno veramente ci hanno messo tantissimo tempo ad aprire degli spazi per queste persone che non sono adeguati a una vita dignitosa, che non sono sufficientemente grandi ad accogliere tutte queste persone, ed è chiaro che si creino delle situazioni di conflitto, di ressa, di lotta per accedere a questi spazi, che tra l'altro non si capisce bene neanche che tipo di spazio costituiscano e quale sia la funzione di questi spazi. E purtroppo anche nei giorni scorsi ci sono stati diversi episodi di un po' violenti, sia da parte appunto dei residenti che dalle persone migranti stesse, che dalla polizia, quindi si creano un po' di questi scontri. Il clima purtroppo è questo, cioè.
L'ultima cosa che ti chiedo, Alessia, anche di questo non so se ne avete verifica o meno, ma un'altra fotografia, diciamo, che è stata fatta dal governo spagnolo è di un aumento progressivo, non capisco se in termini assoluti o in termini percentuali, insomma, comunque di presenza di ragazzi, cioè di minori, eccetera. È una situazione che vi torna come fotografia?
Adesso io non so se siano entrati effettivamente così tanti minori dopo il 30 di luglio, però sicuramente la presenza dei minori è grandissima. Cioè all'inizio si parlava, mi ricordo le prime notizie, 800 minori per strada, poi adesso le ultime notizie, 2800 minori per strada, 2900 minori senza posti per dormire. E noi stessi, cioè la stessa struttura in cui mi trovo, in realtà è per persone maggiorenni, abbiamo accolto decine di minori in questo mese, e le strutture per i minori sono state al collasso per tutto il mese, con un'over capienza, e qualcosa si sta un attimo sbloccando, stanno aprendo nuove strutture, però la presenza dei minori effettivamente è veramente grandissima, e purtroppo tantissimi di loro si trovano indifesi per strada e vivono situazioni molto complesse.
L'ultima lapidaria domanda, Alessia, ma appunto poi attorno a questa vicenda della sospensione di Schengen e così, poi anche il governo italiano dice, beh, insomma, però il governo spagnolo sta facendo delle cose, quindi la risospendiamo soltanto per 15 giorni. Ecco, tu la definiresti ai tuoi occhi una situazione che si sta andando a sciogliere, quella di Ceuta?
Beh, mi sembra veramente ottimista questa lettura per il momento, nel senso che la mia percezione è che lo stato emergenziale perdurerà ancora a lungo tempo, specialmente se la gestione sarà soltanto sul territorio di Ceuta, nel senso che Ceuta è una città molto piccola, con pochi abitanti, poche risorse, fuori dalla penisola, cioè in un mese sono riusciti ad organizzare veramente poco, non c'è stata secondo me una risposta pronta, organizzata, lungimirante, quindi non vedo come ci possa essere in tempi brevi una risoluzione dell'emergenza. Ripeto, quello che noi vediamo ogni giorno sono migliaia di persone ancora per strada, in una situazione di incertezza totale, e non mi sembra che il governo spagnolo per il momento abbia dato delle linee chiare, un percorso chiaro. Non mi sembra che siano chiare le intenzioni, e appunto le risposte concrete sono state un po' mancanti dal mio punto di vista, per cui mi sembra veramente ottimista, un po' utopico parlare di risoluzione dell'emergenza per il momento.
Alessia Borsa, cooperante da Ceuta, grazie mille di questo collegamento e buon lavoro a tutti voi.
Grazie a voi.
Grazie, grazie ancora da Ceuta. Questo per quanto riguarda la cronaca, diciamo, direttamente a Ceuta, però torno alla questione di Schengen, la sospensione dell'accordo di Schengen, appunto, che vi dicevo, il governo italiano l'ha decisa ancora di nuovo, prorogata fino al 15 settembre, anche in virtù di quello che il governo spagnolo sta facendo. Il governo spagnolo ha fatto sapere che ovviamente, ricevuta quella notizia, ha reiterato anche da parte sua i controlli aerei e navi su tutti quelli che arrivano dall'Italia. L'opposizione è stata molto dura nei confronti di questa nuova reiterazione annunciata dal governo. Si va dalla dichiarazione provvedimenti ridicoli al stanno speculando, diciamo, su una situazione. Do il benvenuto a Pierfrancesco Maiorino, Partito Democratico, buongiorno.
Buonasera, buonasera.
Siete stati tra il critico, la dichiarazione anche molto dura sul fatto dell'inutilità, cioè che il governo sta vendendo fumo?
Ma io credo che siamo di fronte a un gesto politicamente molto preciso e sbagliato, grave, perché comunque c'è il tentativo di mettere in discussione la solidarietà europea come idea, e noi avremmo bisogno del contrario esatto, avremmo bisogno di più solidarietà europea, più strategia europea condivisa per far fronte alla necessità di gestire la questione migratoria con buon senso, razionalità, senza isterismi e senza negare il fatto che ovviamente è un tema da gestire, non è che si può semplicemente osservare gli eventi. In tutto questo è chiaro che c'è un attacco al governo Sanchez e il tentativo di dire alle persone state attente che chissà che cosa arriva per via del governo Sanchez e noi saremo fermi e duri a impedire qualsiasi arrivo. L'esito è che si mette in discussione Schengen, cioè la libertà di circolazione, cioè l'anima stessa dell'Europa.
Perché lo fa il governo? Anche in questo caso stiamo parlando di un provvedimento per altri 15 giorni, cioè sembra una battuta, ma insomma il governo quest'estate ci sta abituando a interventi che vadano dall'energia alle accise di settimana in settimana. Perché lo sta facendo il governo?
Sì, beh, intanto lei credo che ha colto nel segno su un punto che siamo di fronte sempre a interventi spot che hanno proprio la funzione dello spot. cioè dello spot pubblicitario, far vedere qualcosa e non ragionare di strategie più a medio e lungo termine per affrontare problemi veri sulla, diciamo, rispetto alle tasche degli italiani, come la questione del caro carburanti, oppure in questo caso questioni aperte da tempo, come la questione migratoria. Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni, diciamo, migratorie, più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo e internazionale. È inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
Anche perché, anche su quest'ultimo intervento, forse me lo sono perso io, ma non mi sembra di aver visto cifre diffuse dal Ministero, dal Viminale o dal governo stesso su quanti effetti abbia avuto questa sospensione di Schengen rispetto alla Spagna. Cioè, materialmente non mi sembra di aver visto il numero di quante persone che poi sono transitate da Ceuta, siano state poi fermate alle frontiere italiane, eccetera. Cioè, sull'efficacia del provvedimento non mi sembra ci sia neanche il governo che si spenda.
Beh, ma del resto anche con i CPR in Albania noi non abbiamo visto grandi numeri, abbiamo visto qualche decina di migranti rimanere ingabbiato in quei posti senza ben sapere magari spesso perché devono rimanere lì e 800 milioni, 900, ma poi alla fine era più di 1 miliardo di euro di soldi che potevano essere spesi magari per contrastare le liste d'attesa nella sanità italiana, buttati via solo per far vedere da qualche telegiornale che ci sono questi luoghi, cioè cosa intendo dire? Intendo dire che non si stanno rivedendo gli strumenti per controllare e gestire il flusso migratorio, che è la vera questione, cioè che tipo di meccanismi si attuano per rendere le persone regolari o meno e attraverso quali canali si possano spostare per evitare di far sì che le persone finiscano, debbano finire sui barconi, che sono una cosa, diciamo, una pagina nera, io credo, per tutti i barconi e non vanno assolutamente bene, innanzitutto sul piano umanitario, ma non solo, anche su quello della legalità. Ecco, di tutto questo non c'è traccia. C'è traccia di spot per dire agli elettori ci siamo noi che controlliamo, ma io credo che questa non è una politica di governo seria, è semplicemente propaganda.
Grazie, grazie mille Maiorino. Pierfrancesco Maiorino è saltato sui saluti il collegamento. Pierfrancesco Maiorino, Partito Democratico. Questo per quanto riguarda la vicenda politica. C'è una vicenda collegata anche, ma adesso capirete in che modo, alla questione di Ceuta, perché il capo del governo spagnolo Sanchez oggi ha parlato apertamente di questo, cioè accusando reti russe e israeliane di aver diffuso menzogne proprio in merito alla questione di Ceuta, in qualche modo anche alimentandola, perché ha detto Sanchez in un'intervista, perché sono state le reti russe e israeliane a diffondere notizie, per esempio, che se si entrava a nuoto a Ceuta era impossibile essere respinti alla frontiera, cosa non vera, ma che ha prodotto delle conseguenze. In sostanza, accusando apertamente appunto la rete russa e israeliana di diffondere notizie false. Questo riguarda la rete e i social. Il Cremlino ha risposto: nessun nostro intervento nella crisi dei migranti a Ceuta. Israele addirittura ha parlato di Sanchez che mente spudoratamente per distogliere l'attenzione dai suoi fallimenti. Perché parto da qua? Perché mi collego a un'altra questione che sta riguardando in queste ore la rete, i social, l'avrete vista in Italia, di tutt'altro genere, ma che in qualche modo va spiegata a proposito delle campagne. Avrete visto in queste ore, per esempio, la vicenda di Alessandro Di Battista e di molte interviste anche sui giornali di avversari e avversarie anche politiche che dicono in bocca al lupo, eccetera, e quello che sta avvenendo sulla rete è una schifezza, e si fa riferimento a polemiche anche molto d'odio nei confronti di Battista. Non è l'unica vicenda, si aggiunge a un'altra vicenda che recentemente ha riguardato sempre una figura politica italiana, l'avrete visto anche in questo caso, una consigliera regionale del Partito Democratico apparsa in un video con un foulard in testa, motivi di cure sanitarie, di chemioterapia, eccetera, che anche lì ha ricevuto una quantità di insulti, e tanto che viene il dubbio che l'Italia stia scoprendo adesso che sulla rete succede quello. E sembra quasi dire, vabbè, tutti noi che poi partecipiamo alla rete, dietro l'anonimato si nascondono tutte le schifezze. Ora, torno a Sanchez, che invece dice, guardate che lì c'è stata, per esempio, su Ceuta una campagna organizzata. E allora, saluto Marco Schiaffino innanzitutto, benvenuto.
Ciao Massimo, ciao. Buonasera alle ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao Marco, la voce di doppio clic sulle frequenze di Radio Popolare abitualmente. Ci dobbiamo abituare, Marco, a dolerci per la cattiveria degli italiani anonimi che sputano fango su chiunque, anche la salute, chi se ne frega, basta fare casino? O forse questa idea che il social è un territorio di campagne organizzate ci deve entrare più nella testa?
Sì, questo è un aspetto che molte persone faticano ancora a interiorizzare. Allora, i social network noi sappiamo che hanno delle dinamiche, delle regole al loro interno che non sono necessariamente così positive. Per capirci, il post divisivo, quello che noi definiremmo tossico, per un social network che punta a aumentare il livello di engagement, quindi di coinvolgimento delle persone, è una manna dal cielo, perché tante persone commentano, tante persone litigano, vuol dire tante interazioni, vuol dire un mucchio di informazioni registrate che poi diventano soldi. La dico in maniera abbastanza semplice. Però queste dinamiche sono state lette, sono abbastanza chiare, e c'è chi le sfrutta per fare quella che noi chiamiamo disinformazione, o per diffondere determinati contenuti ad hoc, ed è più o meno quello cui ha fatto riferimento Sanchez nel caso di Ceuta, cioè che Israele o il Cremlino, che hanno degli strumenti abbastanza raffinati da questo punto di vista, abbiano potuto in qualche modo pompare, spingere quelle che erano le comunicazioni che avrebbero portato poi a quel fenomeno che abbiamo visto, è tutt'altro che fantascienza, anzi è molto molto credibile, perché sono dinamiche che sono già state viste, testimoniate e analizzate in passato.
Ma allora, anche per un caso invece differente, metti come quello dell'Italia, no? Cioè la consigliera appunto del PD regionale lombardo, Roberta Vallacchi, e quei post di attacco a lei, togliti il foulard, fai schifo, eccetera, che poi vengono così definiti come attacchi shock. Ecco, vale più la pena concentrarsi sul guarda quanta gente cattiva o stupida c'è, o nel gioco del dito e della luna guardare un po' anche la luna dicendo, ma chi è che ci sta speculando su cose del genere?
Allora, qui secondo me bisogna fare un ragionamento molto raffinato, nel senso che io...
Hai un minuto e mezzo per farlo.
Ok, ci provo. Trovo poco probabile che in realtà ci sia chi voglia amplificare messaggi di questo genere perché sono controproducenti, evidentemente. Però il problema è che quello a cui stiamo assistendo è che ci sono delle reti molto strutturate a livello di social con realtà che non sono delle testate giornalistiche, sono dei soggetti apparentemente indipendenti, che hanno tutto l'interesse e fanno un'attività per veicolare un certo tipo di contenuti. Il punto che ogni tanto sfugge anche dal controllo quella cosa lì, e quindi che in questo particolare momento storico, per esempio, i contenuti vannacciani di estrema destra di un certo tipo hanno un livello di amplificazione quasi automatico molto elevato. Secondo me bisognerebbe cominciare a ragionare su questo tipo di fenomeno, perché comprenderlo permette anche di interpretare un po' meglio la realtà con cui abbiamo a che fare tutti i giorni.
Quindi diciamo, prima ancora in questo caso che andare sui contenuti delle cose, c'è da farsi una domanda sulla dinamica che sta creando, diciamo, queste campagne.
Sì, esatto, perché è una dinamica che si è strutturata senza che l'opinione pubblica se ne rendesse conto, e ci sono certi soggetti che vengono proposti come, chiamiamoli, soggetti enti indipendenti che propongono analisi, notizie, eccetera, che di indipendente non hanno assolutamente nulla, e ci sono inchieste giornalistiche che l'hanno dimostrato, e tutto questo sta creando una sorta di canale parallelo piuttosto tossico rispetto a quello che è il canale dell'informazione a cui noi siamo abituati, che è un po' più controllata, regolata dalla deontologia, insomma, fatta da professionisti. E tutto questo sta sfuggendo veramente di mano in questo momento.
E quindi, come sempre, anche in altri campi vale il promemoria. Attenzione che quando circola roba tossica c'è sempre qualcuno che ci guadagna, non è soltanto frutto di cattive e stupide intenzioni di singole persone. Insomma, sulla rete, in questo caso, ancora di più vale la pena di pensarci. Mi sembra di aver capito questo, Marco, da quello che ci hai detto.
Sì, lo spontaneismo che ogni tanto si attribuisce al web, ai social network, eccetera, è molto molto meno spontaneo di quanto pensiamo. Ci sono molti fenomeni che sono indirizzati con tanto mestiere e anche tanti investimenti, sia dal punto di vista economico che a livello di competenze.
Marco Schiaffino, grazie mille.
Buona serata, buon lavoro.
Ciao, ciao, grazie. Ricordo Marco Schiaffino, ricordo doppio clic sulle frequenze di Radio Popolare. Ricordo che sono le 7 in punto, quindi ci fermiamo 1 minuto e mezzo e poi continuiamo. Pop Sera, l'ultima settimana, andiamo fino alle 19:30, poi giornale radio, Metro Regione e poi dalle 20 continuiamo fino alle 20:30, ultima settimana prima della reintroduzione del palinsesto abituale sulle frequenze di Radio Popolare.
Don't wait to break, to push back on the pain. Let it know you're not easy prey. A word, a glance, marbles in your hand. Roll them round and let go when you say that it ain't over. Flawless by design. Through all these fractures, our love was broken. Time. We stand before a garden full of life, and all that's done, all that's left behind. A breath, a pulse, a shelter in the hush. Sudden rain that splinters then combines. It ain't over. We ain't flawless by design. Through all these fractures, our love has broken. Time. break. Don't wait to break. It ain't over. Perfect by design, all these fractures, and our love was broken time.
Cinque minuti dopo le sette, Radio Popolare, questa è Pop Sera. Vi leggo una possibile, probabile immagine dell'Italia. Nel 2080 in Italia ci saranno 13 milioni di residenti in meno rispetto a quelli che ci sono adesso, e quindi si passerà dai 58,9 milioni di residenti 1 gennaio 2025 a 55 milioni nel 2050, a 45,8 milioni nel 2080, 13 milioni in meno. Coppie con figli diminuirà fino a scendere sotto, diciamo, la soglia delle coppie senza figli. Cioè attualmente le coppie con figli sono 7 milioni e mezzo, si passerà a 5 milioni e 8 nel 2050 e poi si scenderà ulteriormente. L'età media degli italiani attualmente 2025 è segnalata 46,9, nel 2030 sarà 48 anni e nel 2050 supererà i 51 anni. Cioè, immagine definitiva questa. Ecco, viene da un report dell'Istat, quindi insomma l'ente statistico italiano, un'immagine definitiva, forse da valutare, da commentare. Allora saluto Linda Laura Sabbadini, benvenuta.
Spero. Buonasera a tutti.
Buonasera, buonasera Sabbadini, che è una statistica di lunghissimo corso, ricercatrice sociale, e quindi glielo chiedo: è un'immagine definitiva che dobbiamo prendere come possibile o come realistica, vera? Cioè, nel senso che poi Se non cambieranno delle cose molto consistenti, questa è la strada.
Questa è la strada, perché queste sono delle previsioni che vengono condotte dall'Istat e secondo alcune ipotesi precise, e quindi i margini, diciamo così, di errore sono abbastanza bassi. Vengono ipotizzati alcuni parametri, cioè in particolare quanto potrebbe o non potrebbe crescere, per esempio, la fecondità e anche l'immigrazione. Ovviamente quelli sono alcuni elementi, quello dell'immigrazione, che può anche variare un po' di più perché ha a che fare con un fenomeno che, rispetto al quale le politiche che poi vengono adottate da parte dei paesi, no, possono essere differenti, più o meno restrittive, quindi questo può incidere maggiormente, ma i margini, diciamo, di errore sono quelli che l'Istat riporta e ci danno, ci danno la possibilità di capire che il percorso negli anni sarà un percorso che porta effettivamente ad una situazione di accentuazione dell'invecchiamento della popolazione, di forte diminuzione della popolazione in età lavorativa, e questo vuol dire che avremo molte più persone tra gli anziani che dovranno essere mantenute attraverso il contributo di una popolazione che si restringe sempre di più in età lavorativa, che è quella che poi permette di pagare le pensioni della popolazione più anziana. Il problema è che questa è una tendenza che non è nuova, cioè è chiara da molti anni. È una tendenza che si è evidenziata negli anni proprio a partire dal fatto che il nostro è stato un paese dove praticamente la fecondità è andata via via diminuendo in modo molto accentuato. Siamo un paese che ha una bassa fecondità ormai da tanti anni, e questo fa sì che la popolazione stessa, le donne in età riproduttiva, si sono andate via via molto restringendo, no? E quindi gran parte di questo calo della fecondità che noi abbiamo deriva da questo aspetto. Non tanto dal fatto che una donna fa pochi figli o non li fa proprio, non è questo, è che sono sempre di meno le donne in età riproduttiva, perché se la fecondità è bassa per decenni, questo fa sì che a distanza poi di 20-25 anni il numero, se i nati sono calati fortemente, quelli che erano i nati si trasformano in persone, che in donne che potranno avere figli che sono sempre di meno nel tempo. Quindi, per poter ritornare ai livelli di nascite che avevamo precedentemente, le donne che sono di meno dovrebbero fare molti più figli di quanti ne facevano prima, cosa che è ovviamente difficilmente fattibile,
Immaginabile.
non è una cosa
Certo,
credibile.
però Sabatini, da statistica mi faccia capire una cosa, cioè adesso non guardo al 2080, guardo al 2050, allora quasi 4 milioni di persone in meno e età media che arriverà appunto nel 2050 a oltre 51 anni, che è la fotografia, diciamo, che lei poi stava sintetizzando. Qui non stiamo parlando di un paese che così si modifica, stiamo parlando di un altro paese rispetto a quello a cui eravamo abituati, così nei luoghi comuni, cioè, o stiamo parlando di trasformazioni, cioè voglio capire quanto è consistente a livello quasi demografico, insomma, la fotografia che viene data, cioè 4-5 milioni di persone in meno e 51 anni, parlo dei prossimi 25 anni in Italia.
Ma sì, è un paese che si modifica, perché non è semplicemente un problema che cambia e diminuisce la popolazione di 4 milioni. Il problema è chi diminuisce e chi aumenta, e quindi è una popolazione che va nel tempo restringendosi sempre di più, ma dove questo restringimento riguarda proprio tutta quella fascia di popolazione, sia giovane che in età lavorativa, mentre l'incremento si va a sostanziare proprio nella popolazione anziana.
Cioè l'Italia
Quindi,
diventerà come quei paesini delle zone interne dell'Italia che si svuotano e invecchiano.
sì, l'Italia diventa, non tanto che si svuotano, cioè non è una
Che
cosa
diminuiscono.
Così evidente, diciamo, no? Nel senso che comunque la diminuzione di 4 milioni da qua al 2050 non è che avremo una diminuzione di 20 milioni, per dire,
Certo.
no? Quindi, però con un forte sommovimento interno, cioè il sommovimento è dato dal fatto che crescerà sempre di più la popolazione anziana e diminuisce quella giovane e in età lavorativa. Quindi questo porrà dei problemi, no? I problemi che porrà saranno ci sarà bisogno di cioè, se la popolazione anziana cresce, questo significa che sarà una società che avrà bisogno di prendersi cura complessivamente degli anziani, no? Cioè, la nostra speranza di vita sta aumentando, questo è un dato molto positivo, e cresce anche l'età in cui appunto un anziano diciamo comincia ad avere problemi di salute più gravi, perché allungandosi la speranza di vita si sta allungando anche la speranza di vita in buona salute. Però è anche vero che questo farà sì che noi ci troveremo di fronte anche a una società che avrà tanti ultraottantenni, ultranovantenni, molti più di quanti non ne vediamo ora, e da un punto di vista dei bisogni, la società dovrà attrezzarsi per farsi carico anche dell'assistenza. Sia in termini di assistenza sociale che assistenza sanitaria, cioè bisogna attrezzarsi a
Adesso
questa
la farò,
società che si trasforma.
adesso la farò
Ecco,
arrabbiare,
questo è.
Sabatini, immagino, ma cioè, voi, appunto, statistici, rientrate nella categoria, diciamo, degli scienziati sociali. Allora, viviamo in un momento in cui gli scienziati della climatologia dicono delle cose e le dicono da anni, e poi adesso, ovviamente, le vediamo succedere e niente è stato fatto, o ben poco, a livello politico. Allo stesso modo la scienza in generale. E adesso vi aggiungete, cioè adesso vi si aggiunge alla lista, cioè di categorie di scienziati a vario titolo, scienze che dicono delle cose, prevedono delle cose, non le prevedono, dicono: guardate, il trend è questo qua, succederà questo, e la politica che riesce a non considerarle queste cose.
Questo è un problema che ci stiamo trascinando da tanto tempo, perché non è che queste previsioni sono di oggi. Queste previsioni non è che dicono qualcosa di tanto diverso da quello che veniva detto dall'Istat 10 anni fa o 20 anni fa. Cioè, le tendenze demografiche di un paese sono molto chiare nel momento in cui esistono alcuni parametri. Se noi siamo un paese che dal 1977, stiamo parlando di 1977, siamo andati sotto 2,1 figli per donna, che è il dato che permette il ricambio della popolazione, no? E non ci siamo minimamente attrezzati per affrontare questa situazione. Soprattutto non ci siamo attrezzati in termini di politiche sociali, mettendo al centro quelle che sono alcune questioni chiave che riguardano la situazione delle donne, perché poi molto dipende da questo, non ci si è dotati di politiche di conciliazione dei tempi di vita, di condivisione delle responsabilità genitoriali, non si sono sviluppati i nidi, nonostante sia stata fatta una legge nel 71 che istituiva i nidi pubblici. Noi stiamo ancora al 15% di bimbi che vanno ai nidi pubblici, la legge era del 71, non ci si è messi nell'ottica dello sviluppo di servizi per l'assistenza di anziani e disabili, tanto poi ci sono le donne che si fanno carico di tutto ciò e gratuitamente. Questo a prescindere dai governi che si sono succeduti, perché da questo punto di vista la responsabilità è assolutamente trasversale. Cioè, il problema è che se non si fa i conti con questi problemi, poi le tendenze demografiche, il segno che danno è quello. Ora, altri paesi hanno fatto un po' di più. L'esempio dei paesi nordici o l'esempio della Francia è abbastanza significativo, no? Cioè, anche la Francia era andata nel 77 sotto 2,1 figli per donna, ma si è dotato di un insieme di politiche, di sviluppo dei servizi, eccetera, che hanno fatto sì che la sua fecondità fosse più alta, ma soprattutto che l'occupazione femminile crescesse. E noi siamo il paradosso dei paradossi, perché abbiamo il tasso d'occupazione femminile più basso d'Europa e uno tra i tassi di fecondità più bassi d'Europa. Ma questa è forte responsabilità delle politiche, oltre che, diciamo così, cambiamento anche nei confronti, diciamo, dell'avere figli o non averli, di come ci si rapporta anche alla possibilità di avere figli. Quello che è avvenuto in Italia è che il numero desiderato di figli sostanzialmente nel tempo è rimasto abbastanza stabile, e nello stesso tempo però il numero reale è fortemente diminuito, e di fronte a questo scarto non ci sono stati governi che sono stati in condizione di mettere le donne, le coppie in condizione di avere effettivamente il numero di figli che volevano.
Cioè, e sembrai...
nel nostro paese tutto l'assistenza, tutte le politiche di welfare sono demandate alle donne che hanno un sovraccarico di lavoro di cura non indifferente. Il risultato è che questo provoca, penalizza nell'occupazione femminile, ma penalizzato anche in termini di fecondità, più che in altri paesi.
E sembra il secondo capitolo del gioco del dito della luna. Prima, nella prima parte l'abbiamo fatto su un altro fronte, ma va molto questo meccanismo, chi guarda la luna e chi guarda il dito. Sabbadini, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Grazie ancora Linda Laura Sabbadini. Tre minuti dopo le 7 dalla redazione di Radio Popolare, di nuovo buon pomeriggio, e questa è Pop Sera. Alle 19.30 il notiziario, il tempo per spiegare una notizia, perché oggi si è avuto notizia che 3 agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno. Motivo, quello che è emerso in un'inchiesta della Procura di Roma, per episodi avvenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, proprio a Roma, cioè episodi di violenza e torture su 12 ragazzi detenuti. Il risultato, appunto, sarebbero questi 3 sospensioni, interdizione per un anno dal servizio. Della vicenda si era occupata l'associazione Antigone, quindi io saluto Patrizio Gonnella, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera Patrizio. Ciao. Perché viene da un esposto che avevate presentato voi. Ci ricordi brevemente questa vicenda?
Sì. Viene da un esposto che ha presentato Antigone. Era il luglio del 2025. I fatti risalivano a qualche mese, settimana dietro. Poi non è mai facile, ovviamente, andare nel dettaglio a capire quando sono accaduti, anche perché ne sono accaduti tanti, perché i fatti di Tortuna hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. Fortunatamente, oltre al nostro esposto, c'è stata l'iniziativa anche della Garante Comunale a Roma, e noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi. È veramente indecente.
Ma tre agenti di polizia penitenziaria interdetti dal servizio per un anno, innanzitutto è tanto o è poco? E poi questa è una diretta conseguenza, cioè è un diretto provvedimento, diciamo, ordinato dalla magistratura, o non ne hai capito di più questo, di questo?
Sì, questa è una misura cautelare. È una misura cautelare decisa in attesa che il processo vada avanti, che si arrivi al rinvio a giudizio e quindi al processo vero e proprio. Misure cautelari che vengono prese evidentemente anche perché c'è il timore che in servizio ci possano essere vendette, ritorsioni: hai denunciato e ora la paghi, hai denunciato e adesso vai a finire chissà dove. Ecco, questa è la ragione. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. E guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.
Ne ricevete di più di prima di segnalazioni di questo tipo che in qualche modo poi vi fanno attivare voi ad Antigone?
Purtroppo ne riceviamo tante. Noi siamo ormai più o meno in una decina di procedimenti penali per violenza e tortura, con una grande fatica, ma soprattutto grazie all'impegno di tanti giovanissimi avvocati e di tanti che sono fortemente impegnati dentro lo smascherare quello che accade. Anche operatori interni, va detto senza fare nomi, che questi operatori, anche grazie ad alcune persone che lavorano dentro l'amministrazione, siamo riusciti la procura è riuscita a ricostruire i fatti, perché le prime denunce sono arrivate da dentro e quindi si è rotto il muro dell'omertà. Dopodiché mi hai fatto una domanda importantissima. L'anno scorso il Beccaria di Milano, quest'anno Casal del Marmo a Roma. Stiamo parlando dei due più grandi istituti penali per minorenni in Italia, tutti e due con procedimenti penali per tortura. E insomma, e questo non può essere considerato un caso.
Patrizio Vannella, grazie mille, buon lavoro a tutti voi di Antigone.
Grazie a voi.
Grazie davvero, come sempre, poi per il lavoro e la voce anche che date con Antigone. Allora, chiudiamo qui questa prima ora di Pop Sera, quest'ultima settimana di palinsesto estivo. La linea alle notizie di Popolare Network, che arrivano tra un minuto. A seguire oggi ve lo ricordo, torna a Mezzaregione da oggi in poi, e quindi alle 19.45-19.48 Mezzaregione in onda, e noi il Pop Sera ci risentiamo a partire dalle 20. Le 8 passate da 2 minuti con la sigla di Pop Sera, Massimo Bacchetta al microfono, vi do bentornate, bentornati non soltanto in onda in diretta con noi, anche bentornate, bentornati tutti voi dalle vacanze dopo il grande rientro dell'ultimo weekend, le città si ripopolano. Non è ancora finito agosto, però di fatto il rientro si sta completando. Allora, avrei una domanda un po' seria da farvi, perché così un po' d'ufficio è un classico, dalle vacanze si torna, mediamente si può tornare o con i grandi progetti, no? Per l'anno nuovo, la famosa elenco delle buone intenzioni, eccetera, oppure si può tornare con quella... umore un po' basso, che però poi dopo qualche giorno magari passa e ci si riprende, si ricomincia la vita. Vedo che negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, vedo segnalare abbastanza invece diffusamente una situazione un pochino più importante, cioè di gente affaticata davvero. Cioè, faticata davvero vuol dire reazioni invece un po' di rientro con ansia, attacchi di panico, insomma cose un po' più importanti del cattivo umore abituale del rientro, dalle vacanze. Allora alcuni di voi sono appena rientrati, magari stanno riascoltando per il primo giorno Radio Popolare dopo un po' di tempo in vacanza, altri no, altri si stanno già rifacendo il callo alla ripresa. Allora, ve lo vorrei chiedere poi in questa prossima mezz'ora. Cioè, è vero? Cioè, c'è qualcuno di voi che sta provando sensazioni un po' più importanti in questo momento, in questo rientro, diciamo, dalle vacanze o dal periodo vacanziero? Reazioni un po' più importanti che non siano solo un po' magari il cattivo umore di aver finito le vacanze e adesso bisogna ricominciare, ma insomma a tempo qualche giorno si rimette tutto. Cioè, state provando delle sensazioni un po' più importanti? Vabbè, poi se me lo fate sapere intanto, mentre vi ridò il benvenuto, il bentornate e bentornati, sarà un piacere, lo facciamo a microfono aperto, quindi se volete tra una decina di minuti, però sarà allo 0233 001 001. Potete sempre mandare anche dei messaggi al 3316214013, ma insomma sulle frequenze di Radio Popolare, se continuiamo a tenere la buona abitudine di parlarci, è buona cosa. Così, per capire se è un po' una diceria che poi non è tanto vera, o se invece vi ritrovate anche voi in questa situazione di, appunto, reazione un po' più consistente di pesantezza al rientro da queste vacanze. We'll be right back. Radio Popolare Pop Sera, sulla coda di, diciamo, della voce della canzone di Big Thief. Quest'ultima parte della trasmissione, ancora abbiamo tempo fino alle 8:30. Vi dicevo di una domanda seria che vi volevo fare e che vi ho fatto a proposito del modo in cui si rientra dalle vacanze, al di là di tutto, cioè della ripresa dell'attività, perché mi sembrava di cogliere in un po' di dichiarazioni in generale, in giro, eccetera, che quest'anno, nella abituale alternativa tra tornare allegri, eccetera, di buon umore con i nuovi bei propositi per la ripresa, cioè quell'elenchino, quest'anno farò questo, questo e questo, oppure l'alternativa opposta del tornare un po' di malumore dicendo che palle, devo ricominciare, eccetera, mi sembrava di vedere segnalazioni di reazioni un po' più importanti a questo rientro, diciamo, o fine del periodo estivo e all'idea della ripresa, un po' più importanti, un po' più consistenti, cioè di dichiarazioni in un po' di persone proprio di malumore un po' più forte, di ansia, di insomma, di difficoltà. Più importante, adesso non vado a mettere il naso in questioni un po' più psichiche, quindi di reazioni, di attacchi di panico, eccetera, però un po' più consistente, e stavo chiedendo a tutti voi se un po' è vera oppure no, insomma, oppure tutto nell'ambito. Allora, dei messaggi che sono arrivati sono nell'ambito di quelle reazioni immediate che si possono avere, è tutto giusto, eh? C'è un ascoltatore che ha detto depressione da rientro a vacanze, beato chi se le può permettere le vacanze o chi può rientrare a un lavoro, un altro che mi ha detto le vacanze me le faccio la prossima settimana, ti farò sapere quando torno, un altro che dice fossero solo questi i problemi saremmo a cavallo, sì e no, perché poi dipende, perché invece se molti di voi stanno invece condividendo una situazione di difficoltà, una sua importanza forse ce l'ha, e quindi se vorrete poi tenete in caldo le vostre telefonate anche a quelli che stanno già chiamando, perché poi ci pigliamo lo spazio se volete per farmelo sapere meglio con le telefonate, vi ripeto, è allo 0233 001 001. Quindi dire si parla di chi torna dalle fiere, ma non di chi non le ha fatte, non le farà, vale certo, però in questo caso, insomma, per capire se è solo una diceria o se qualcuno di voi ci si ritrova in questa situazione difficile questa volta di rientro, e poi chi lo sa qual è il motivo. Prima di questo però invece vi riporto a una notizia, che è la notizia con cui il GR ha aperto questa sera, cioè le ennesime morti sul lavoro. Oggi una segnalazione da Piacenza di un corriere che è morto per un malore mentre stava facendo una consegna. Ne avete sentito la notizia? Lui aveva 42 anni, lavorava in appalto per BRT, era iscritto alla CGIL, eccetera. E non è l'unico caso di queste ore e neanche l'unico caso di questi agosto, che è stato molto molto tempestato da situazioni di questo tipo e notizie di questo tipo. Vi faccio ascoltare un'intervista lunga, ne avete sentito uno stralcio nel giornale radio, con un magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'ha intervistato Andrea Monti, lui è Bruno Giordano. A proposito di questa situazione, non cancello la domanda che avevo fatto prima, questa ce la portiamo a dopo. Prima questa intervista con un magistrato appunto di Cassazione, Bruno Giordano, sulla situazione a cominciare dalla vicenda di Piacenza.
Si muore anche di precarietà, perché la precarietà è diventata la regola, soprattutto per la fascia più giovanile dei lavoratori e delle lavoratrici, dove c'è precarietà, c'è paura di una mancata rinnovazione contrattuale, c'è quindi una debolezza che sta portando sempre di più al silenzio, all'omertà nei luoghi di lavoro, cioè non ci si ribella davanti a qualsiasi violazione di diritti sociali, di straordinari, di pause, perché si ha paura di non avere il rinnovo del contratto. Questa precarietà sta svuotando lo stato sociale, perché non ci si rivela più come lavoratore con dei diritti, ma come lavoratori senza diritti, senza futuro. E ciò significa anche che il lavoro è ormai quasi sempre usurante, è caratterizzato dall'approfittamento, dal bisogno di chi ha una situazione precaria di poter sperare in una rinnovazione contrattuale. Praticamente dobbiamo pensare che il lavoro, non soltanto per i morti sul lavoro, ma anche per i feriti e per le conseguenze che ci sono sull'economia, sulle famiglie, sulla sanità, non è più il luogo dei diritti, ma sta diventando il luogo dei delitti, perché abbiamo sempre di più reati colposi, ma anche reati dolosi.
Siamo partiti dalla vicenda di Piacenza, ma l'elenco delle ultime ore è impressionante. Nel ferrarese un uomo di 41 anni che è morto, a quanto pare dopo aver sbattuto la testa, è rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni, anche qui morto, schiacciato da una soletta di cemento in un cantiere. Poi ancora lavoratori feriti in condizioni gravi a Torino, a Tribiano, nel Milanese.
Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, oltre la media di 3 al giorno, più di 3 al giorno. E è un dato non soltanto allarmante, ma tragico, se si pensa che ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi per ovvie ragioni feriali. E quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare dalle imprese e farle applicare dagli organi di vigilanza, che però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. È forse ormai riduttivo dire che in Italia si muore per il profitto. In Italia si muore sempre di più perché il lavoro uccide, e uccide perché non ci sono diritti, non ci sono tutele e non c'è chi fa rispettare i diritti e le tutele. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese, che corrono in modo concorrenziale per poter conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, con la catena della logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
Era Bruno Giordano, un magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. L'intervista gliela ha fatta Andrea Monti a proposito delle morti sul lavoro, anche oggi segnalate e in tutta questa estate segnalate ripetutamente. Ci siamo arrivati al momento della domanda operativa, quindi con il numero di telefono per chiamare in onda che vi ridò allo 0233 001 001 per telefonare in diretta. A proposito di quella domanda che avevo fatto, un po' di messaggi sono arrivati e tra poco ve li accenno anche perché un po' di sorprese le portano, appunto, ripresa del periodo dopo le vacanze, che siano state fino a ieri o siano state fino a un po' di tempo fa. Ma è vero che viene segnalata un po' più di difficoltà rispetto agli anni precedenti nel riprendere dal punto di vista proprio della fatica, dell'ansia, del peso, insomma, anche di reazioni più consistenti, oppure no, oppure vi sta succedendo così come gli altri anni. Tra qualche minuto allo 0233 001 001 per telefonarmi. Non è che cambi il mondo, ma però giusto così per capirsi, sono quelle robette che se uno se la vive individualmente dice: Madonna, cosa mi sta succedendo? Poi magari sente anche altri che gli sta succedendo uguale, chi lo sa? I messaggi li potete mandare al 331-6214-013, ma meglio, meglio, molto meglio telefonare allo 02-33-001-001. But I'm yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know what's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself, I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and then creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of slowing progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I'll love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2, 1 mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5, 4. Take off. Allora, a proposito di questo rientro, diciamo, dal periodo estivo, ieri, insomma, il grande rientro, poi da domani parte anche l'anno scolastico da qualche parte, quantomeno per i professori, eccetera, e poi il rientro, che vuol dire ripresa del lavoro per chi ce l'ha, e comunque vuol dire ripresa di una routine, appunto. Mai come quest'anno sto sentendo delle segnalazioni di un impatto duro, non semplicemente quel rientro che uno dice che palle, devo ricominciare, ma insomma dopo qualche giorno ti riassetti, oppure invece addirittura rientro quello ottimistico, quest'anno faccio un sacco di cose nuove. Allora, qualche messaggio ve lo leggo, che è arrivato al 331-6214013, ma ovviamente a microfono aperto sulla radio funziona se si telefona, se no qualche ragionamento andrà fatto. E quindi allo 02-33-001-001. Cioè, c'è qualcuno di voi che ci si ritrova in questa situazione di ripresa davvero difficile? Allora, Lorenzo scrive: secondo me c'è qualcosa di vero, dice, sarà che non è più giovane, lavora nel settore dell'auto e quindi prospettive non grandissime, la vita pubblica nazionale e internazionale è terrificante, toglie prospettive, toglie quasi il respiro, ma io non ho mai fatto tanta fatica a riprendere, sono stanco, non riesco a concentrarmi, sono poco motivato, e quindi secondo me qualcosa di vero c'è. Un altro che dice: beh, insomma, da considerare anche che il caldo ci ha sdrenato tutti e forse questo conta. Ma vi leggo anche altri messaggi a proposito della ripresa della scuola. Guido lo dice: allora, torno da molto, dalle vacanze, però oggi è un giorno importante di ripresa delle attività, perché in tutta Italia escono le supplenze annuali. Quindi oggi si decide di migliaia di persone, se non centinaia di migliaia, che apprendono con poche ore di preavviso dove dovranno presentarsi la mattina presto e il giorno dopo, e immaginatevelo lo stato d'animo di chi vive l'attesa di scoprire il suo destino del prossimo anno e prevedere anche come andrà l'anno scolastico. Dice: per me sarà il settimo anno di supplenze annuali, sempre in scuole diverse, elementari, medie e superiore, nonostante un 110 lode e due concorsi superati con ottimi voti. Quello che mi fa venire come domanda, Guido, è se questa cosa qua quest'anno ti è più complicata oppure no, ma se la stai sentendo, poi uno può invece avere un sacco di risorse e quindi dire: no, vabbè, ma tutto tranquillo. Alessandro mi scrive da Piacenza a proposito del caso di cronaca di cui abbiamo raccontato prima, dice: a Piacenza ci sono nato e qui vogliono farmi morire. Al ritorno delle ferie, cassa integrazione, ho girato il mondo e l'Italia per tornare dove ho le radici e ho trovato il Medioevo, a proposito di stati d'animo. E un altro che dice è Fede da Lodi, grazie anche a te del buon ritorno a me in onda, e dice che lei domani... lei è in una situazione buona, dice, comincia un nuovo lavoro, ha voglia, è molto curiosa, e poi aggiunge: però anche se un po' l'idea di avere le giornate, le settimane organizzate con mille impegni mi mette molta ansia rispetto al vivere la giornata un po' più al sentimento, senza tempo organizzato e scegliendo chi e cosa e quando posso decidere di fare le cose. Si aggiunge a lei Mariella, che dice che le sue vacanze sono state solo 5 giorni a Londra, uno stacco enorme, e poi dice: però il problema è che non serve, perché quando torno niente è cambiato. È questo che stressa, dice lei, cioè che lo stress è derivato da questo. Ma anche lì non capisco se ti senti peggio delle altre volte o se è tutto nella norma, cioè se la conosci questa tua reazione. Un altro che scrive: si invecchia da precari e precari, il giorno delle ferie, il rientro dalle ferie è sempre peggio, ovviamente, anche, vabbè, connesso alle cose che si sentono. E un altro che dice che siamo talmente stanchi che non riusciamo nemmeno a telefonare, e questa è un'altra vicenda che dovremo affrontare, temo, anche prima o poi, perché ovviamente, ve lo dico già da subito, col nuovo palinsesto torna anche, per esempio, Tutto scorre al mattino, che è una trasmissione fatta a microfono aperto, è seria la questione, bisognerà vederla collettivamente insieme a tutti noi e insieme a tutti voi, perché dialogare tra persone è un elemento, secondo noi, anche proprio politicamente fondamentale, politicamente nel senso di che tipo di convivenza immaginiamo. È certo che se uno invece si abitua sempre di più a mandare messaggi, scrivere, eccetera, tutto giusto è nella nostra vita, però quello spazio lì su una frequenza radiofonica va a diminuire. Di questo ne parleremo, insomma, ovviamente senza filtri, e andremo a vedere come va a finire. Noi ci riproponiamo quest'anno a partire da lunedì prossimo con Tutto Scorre. E magari anche collettivamente ci faremo un ragionamento: chi ci guadagna di più e chi ci perde di più. Nel lasciare asciugare spazi di confronto, di racconto, di voce delle persone, non fatte soltanto dal circo un po' abituale mediatico di cui siamo tutti spettatori. Per intanto ci fermiamo però. Opsera con la sigla, ci fermiamo alle 8:30. Ci risentiamo domani se volete, domani comincia settembre, ma come sempre l'appuntamento è alle 18:30 fino alle 20:30, l'ultima settimana del palinsesto estivo di Radio Popolare. Una buona serata a tutti voi da Massimo e da tutta la redazione di Radio Popolare.